è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
C'è libertà, l'inno dell'UDC. Chi passa all'UDC oggi?
Mamma mia!
Chi passa oggi all'UDC?
Perché è difficile invece che uno dall'UDC passi al PDL.
Oggi sì. Oggi dopo la Carlucci, chi passa all'UDC? Oggi intanto godetevi, se vi piace
che
così.
Che giornata!
Godetevi l'inno.
Io godo come un pazzo oggi.
Questo
lo sai,
è l'inno,
no?
dell'UDC, lo sai, no?
Eh?
Questo è l'inno dell'UDC.
Quello originale?
I nuovi amici tuoi.
No, amici miei.
Sì.
Amici miei, no.
Senti, ascoltate.
Una gran pioggia di serenità.
La pioggia di serenità no, però,
Pace.
No, non voglio la pace io.
Libertà.
Ma la libertà sì, ma la pace
è
no.
È l'inno dei nuovi padroni.
Ma chi nuovi padroni?
Sì, quelli. I nuovi kingmakers. Quelli che decidono tutto, l'UDC. È tornato anche Paolo Cirino Pomicino in auge.
Beh, grande regista, grande regista. O ministre, come lo chiamavano, o ministre.
E la felicità.
Iniziamo con Formigoni, ospite credo da Fazio. Formigoni, presidente della Regione Lombardia, PDL, ancora PDL. Rinunci Berlusconi al ruolo di presidente del Consiglio.
Oh!
Affermare pubblicamente la propria disponibilità a rinunciare al ruolo di presidente del Consiglio per il bene del Paese, benché costituzionalmente non sia tenuto a questa mossa, per poter dar vita con altre forze, perché si tratta di allargare la maggioranza, ad un governo diverso.
L'autore è Luca Sardella, mi dicono molto famoso nel passato per altre canzoni.
Io conosco Sardelli, dei ex responsabili.
Sì, no, questo è Luca Sardella.
Luca Sardella.
No, ma sì.
Sempre il cuore.
Ma è una canzone d'amore o una canzone politica? Si capisce?
Nacchi un grande amore. Ma quale amore?
Questo è Formigoni. Vabbè, chi sentiamo oggi?
Cala il sipario tra un
chi
po',
sentiamo? Chi sentiamo?
Cala il sipario!
Ah, la Carlucci, la signora Carlucci, cosa diceva qui alla Zanzara?
Sì.
Il 18 di aprile, cioè
Temporibus
non è...
Temporibus illis,
no, 18
però.
Aprile, però.
Temporibus illis.
Ma non è 20 anni fa.
Tutto cambia.
La Carlucci, per mio figlio Berlusconi è un mito.
Se le piace così.
Io ho un figlio adolescente con tanti suoi amici adolescenti, per loro Berlusconi è un mito, perché dicono ah, ma questo è simpaticissimo, è un modo, cioè è un politico che loro capiscono, parla una lingua che loro capiscono, racconta le barzellette, è anche super potente dal punto di vista sessuale, i ragazzini lo ammirano come la maggior parte degli italiani che vorrebbero essere come lui. Quanti italiani di 70 anni si sognano di andare con le donne dalla mattina alla sera? Pochissimi.
Se ti piace così.
No, però esprime valori simili a quelli dell'UDC,
così.
No? Cioè, esprime valori,
ragazzi,
la signora Carlucci.
Ma è una farsa, su, è una farsa.
Non è una farsa. Come diciamo da mesi qui alla Zanzara, è oramai calato il sipario.
Ho capito, ma guarda
una
come cala il sipario, guarda.
Sta per cominciare, è finita. Ciao Verdini, ciao Cicchitto, ciao Gettine, ciao Rubi, ciao Minetti.
Poveraccio,
musica, abbracciamoci tutti. Usciamo in strada, invadiamo le piazze, circondiamo il palazzo!
È il nostro sogno già diventa realtà.
Magari con l'inno dell'UDC, no? Vabbè, Maroni, Bobo Maroni, sempre da Fazio.
Bravo Maroni.
La maggioranza non c'è più, inutile accanirsi.
Mi è piaciuto molto Maroni.
Io l'ho sentito in questi giorni, non mi pare abbia nessuna intenzione di dimettersi, questa, ripeto, è una decisione sua. Noi siamo preoccupati che la maggioranza ci sia, anche le notizie di poco fa mi fanno pensare che forse la maggioranza non c'è più, e se la maggioranza non c'è più è inutile accanirsi. Prendiamo atto che chi è stato eletto con questa maggioranza ha deciso di passare all'opposizione e torniamo a chiedere il voto al popolo sovrano, perché queste sono le regole della democrazia.
Questa è la Zanzara, 800 24 00 24, ma Nei corridoi della politica in queste ore si discute di che cosa? Si discute di una telefonata registrata dal vice direttore di Libero Franco Bechis con un alto dirigente del PDL. Molti l'hanno riconosciuto come Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa. L'interessato smentisce anche lo stesso Bechis. Uno si potrebbe chiedere perché uno registra una telefonata con un dirigente politico. Lui dice l'ho pubblicata, l'ho resa nota per smentire che ci sia un'operazione di aggiotaggio, perché come sapete questa mattina, una volta che Berlusconi, sia Bechis che Ferrara, Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, hanno detto che Berlusconi si dimetteva, la borsa è salita, lo spread è sceso,
poi è intervenuto Cicchitto
Cicchitto. Poi le voci
poi
sono
come no?
No, le voci sì, ma le voci non si sono rivelate fondate.
Berlusconi non si dimette, tum, spread alle stelle, diciamo.
Vabbè, insomma, l'inizio della telefonata con il succo della questione è questa.
No, oggi quella testa di cazzo doveva andare a Milano, cercare degli appuntamenti. Torna stasera, si diventerà domani.
Ma sei sicuro?
Beh, questo è quello di stanotte a luna, ecco. Che cazzo andiamo a fare? E oggi c'è il rischio che se ne vadano altri due o tre. Quindi, per quello io volevo occupare meglio solo c'è stamattina, perché se lo fa stasera, ogni ora che passa mi debole.
Vabbè, la telefonata poi dura ancora un minutino. Il Senato per ora tiene, proporrà Letta, ma l'UDC non accetta. Doveva andare oggi dal Presidente, ma avete sentito la parola che ha utilizzato, che avrebbe utilizzato l'interlocutore di Franco Bechis, che è testa DC. Guido Crosetto, buonasera.
Ecco noi.
Sì.
Buonasera.
Eccoci qui.
Come sta?
È lei? È lei?
Ma Bechis l'ha smentito, io anche. Peccato che non ci siamo mai sentiti, però va bene.
Sì, lui dice che l'ultima volta che vi siete sentiti è martedì scorso.
Ci siamo visti.
Visti o sentiti, quello che è.
Ci siamo visti alla Camera, sì, ma vabbè.
Però, Crosetto, mi scusi.
C'è un'inflessione piemontese.
La voce, non è che è solo l'inflessione piemontese, la voce sembra la sua. Cioè,
Io l'ho riascoltato, ho chiamato Bechis e gli ho detto scusa, ma sta voce la dove c'è fuori? Boh, non lo so, comunque.
Ma qualcuno a un certo punto scioglierà il giallo.
Cioè, è un giallo.
No, è anche facile. Io, difatti, ho detto vabbè, adesso mi diverto a farmi dare il tabulato alla team.
Cioè, lei ha chiesto il tabulato alla team?
Ma no, così è più facile, no? Alla fine, cioè, è tanto inutile. Quando dire queste cose qua, poi in realtà mi ha anche detto chi è Bechis, quindi va bene, me lo tengo per me.
Cioè, non è. Dunque, no. Lei non è.
È un esponente del governo, però?
Sì, quello sicuro. O comunque governo del PDL. Potrebbe essere Osvaldo Napoli? No, è lui?
Sono problemi, non sta a me dire chi è, cioè, perché visto che mi sono divertiti con me, va bene, mi porto la croce. Qualche ora, è inutile che vada a scaricarla qualcun altro.
Però si farà dare il tabulato telefonico, questa è la notizia. Si farà dare.
No, ve la faccio per divertente, visto che è uscita sta voce qua. No? Io continuavo a ricevere telefonate, messaggi, non capivo la tua telefonata. Poi sono andato a ascoltarmela.
Però scusi, vogliamo riascoltare all'inizio? Perché sì. Avete sentito la voce di Crosetto adesso che abbiamo in diretta? Paragonatela, confrontatela con quella che ascoltate tra poco.
Le grandi inchieste della Zanzara.
Ma quale inchiesta della Zanzara?
Le grandi inchieste della Zanzara.
Senti, De Vicente, senti.
No, oggi quella testa di cazzo doveva andare a Milano, cercare degli appuntamenti. Torna stasera, si diventerà domani.
Ma sei sicuro?
Beh, questo è quello di stanotte a luna, ecco. Cazzo andiamo a fare?
Scusi.
Allora proviamo a peritare la parola. Ci può ripetere testa di cazzo, così cerchiamo di capire se la voce
esatto,
è la stessa.
Quella testa di
vorremmo peritare la sua
stiamo
voce.
Stiamo peritando
la voce.
Allora, quella testa di Parenzo.
No, ma come?
Beh, è uguale però, mi scusi, questa testa di Parenzo testa è uguale, la stessa. Cioè, Crosetto, è lei, ma è lei sputato, spiccicato. Com'è possibile che non sia lei? È un'altra persona, un sosia.
Divertiamoci pure nei prossimi giorni. Io sono veramente contento. Infatti ho chiamato Bechis, ma io anche l'ho ascoltato da registrato.
Lei si è riconosciuto in quella voce o no?
Ma io l'ho ascoltato e ho detto cazzo assomiglia alla mia. No, non mi sono riconosciuto perché uno non si riconosce mai nella sua voce. Ho detto assomiglia a me veramente, sì, un piemontese.
No, ma ripetiamo quindi è un piemontese. Conferma che è un piemontese il deputato, allora.
Però dico, con tutto quello di cui dobbiamo parlare, quello proprio ci tocca.
Beh, adesso questo qua è anche una, voglio dire, siccome le borse come lei sa, dopo questa uscita di Ferrara e di Bechis hanno avuto una certa scossa.
Forse diciamo conviene zittire Cicchitto.
Non ho giocato in borsa oggi.
Ah, lei non ha giocato in borsa, ho detto questo qua è un dato.
Questo è verificabile, no?
Questo è verificato. Non ho giocato in borsa, la voce non è mia, giusto?
Ma sì, ma poi ripeto, più di me l'ha detto già anche Beckis, quindi
l'ha detto, beh, però sa Beckis, beh, però Beckis può dire che non è lei,
tutela la fonte,
pubblicato, cioè Beckis è quello che l'ha pubblicato per difendersi da giottaggio, quindi
però anche lei concorda con noi che la voce è di un l'inflessione è di un piemontese.
No, io concordo con voi che l'ho ascoltata, ho detto ma che scusa sta voce qua, poi Beckis mi dice l'hanno decelerata di più, decelerata di meno, cambia completamente, va bene, ma ripeto è un giochetto che faccio giusto così perché...
Cioè, ma chi è che può avere manipolato questa voce? Se è stata manipolata,
no, ma non mi interessa. Cioè, io...
Beh, no, è una cosa grave.
Quello che ha pubblicato Beckis, no, che sembrava una voce di tutt'altro tipo, sia questa, poi... Cioè, probabilmente tra una e l'altra ci sono mille tipi di voci, va bene così.
Cioè, tra una e l'altra quali?
Non è un problema. No, tra quella che ha pubblicato Beckis e quella e questa ci sono mille tipi di voci, no? Rallentando... o accelerando la voce, però ripeto, non è un argomento divertente. Cioè,
ma lei, da, lei userebbe mai quell'espressione nei confronti del presidente Berlusconi, in privato, dico? Le è capitato?
Ma la uso nei confronti di chiunque.
Dunque, potrebbe essere, potrebbe...
No, la uso nei confronti di chiunque, quindi ci mancherebbe.
Cioè, un'espressione che lei utilizza, te, quella testa di C, eccetera, eccetera. Può
sì,
succedere.
Non è proprio una, non è un'espressione mia, ma altri tipi di espressioni colorite le uso frequentemente.
Comunque, lei, l'ufficialità è questa, Crosetto, la voce non è mia.
E chiederò il tabulato alla Telecom.
Ma sì, ma il tabulato lo chiederò giusto così per divertirmi, ma no, non è mia, ma poi ripeto, la cosa più seria l'ha fatta Beckis.
Perché? Ma è ironico?
No, nel senso l'ha fatta Beckis, nel senso che siccome ho letto che ha pubblicato la voce per difendersi da un'accusa grave come aggiottaggio.
Sì, anche se poi non è che le accuse fioccano in due minuti. Cioè.
L'ha fatta per quel motivo. Poi lui stesso dichiara, no, guardate che non è quello che ho detto, quindi essendo collegato a una cosa così seria, è la dimostrazione più evidente.
Va bene, grazie.
Quindi crolla tutto finito, Crosetto?
Che chiedi? No. Berlusconi fa bene a chiedere la fiducia sul documento, sulla lettera dell'Unione Europea?
Io questo lo dico da giorni, io continuo a dire che adesso, al di là dei giochi politici, la cosa importante sia la risposta all'Europa. Cioè questo governo che adesso è in carica deve proporre, deve...
Dunque fa bene a chiedere la fiducia sulla lettera all'Europa?
Fa bene a presentare le misure concordate.
Vabbè, quello sì, ma fa bene a mettere la fiducia su questo, a voler affrontare una ad uno le persone che escono, fuori o no?
La fiducia è chiesta al Senato, quindi al Senato dovrebbe essere una situazione più semplice, ma è alla Camera, perché è al Senato adesso il provvedimento. Io sono uno di quelli che pensa che...
No, ma la fiducia sulla lettera forse alla Camera.
La fiducia sull'emendamento è al
Senato, ma la fiducia sulla lettera all'Unione Europea?
Sulla lettera alla Camera, io ripeto, fossi lui, se abbiamo la certezza di non avere i numeri, io vorrei che lui evitasse l'umiliazione di non avere i numeri alla Camera, perché non se lo merita.
Dunque lui, diciamo, non secondo lei, se non ci sono i numeri alla Camera è inutile sfidarla, è meglio dimettersi.
No, se io avessi il dubbio che alla Camera non ci sono i numeri, io non andrei mai a prendere quell'umiliazione.
E dunque mi dimetterei?
Se si mette la fiducia...
Sì. Sì.
Perché si pensano di avere i numeri.
Cioè Silvio, metti la fiducia, ma solo se i numeri sono certi.
Se il pallottoliere funziona.
Io, molti dei colleghi, continuo a dirlo, che in questi giorni anche sono stati critici, ma sono stati critici chiedendo gli interventi di fronte alla fiducia sulla lettera, io non penso che potrebbero votare contro il governo. Quindi,
Ma qua se ne vanno tutti.
Se viene messa la fiducia alla Camera è perché ci sono i numeri perché questa fiducia passi. Altrimenti io gli consiglierei, ma questo...
Di non metterla.
Non è una novità, no, non di non metterla.
Di dimettersi,
se pensi di non avere la fiducia è meglio anticiparla.
Senta, per lei ci sono solo le elezioni dopo o potrebbero esserci altre soluzioni? Non mi dica che decide Napolitano, perché non ne posso più di sentire questa tiritera. Lei so che non è uno che...
Siccome ascolto da giorni quello che dice l'IDV e che dice il PD, cioè che le misure che ci chiede l'Europa non vanno bene, quindi siccome non c'è un governo che è in grado di rispondere alla richiesta dei mercati internazionali dell'Europa, io non vedo la possibilità che un governo con il PD e l'IDV sia retto anche dal PDL o da Casini, che dice che queste cose le vuole. Quindi se non c'è un governo che può fare quello, non c'è una maggioranza che può fare quello, non rimangono che le...
Sì, ma al di là del se non c'è eccetera, per lei dal punto di vista proprio come dire filosofico quasi, cioè dopo la caduta del governo eletto dal Parlamento, ci sono solo le elezioni?
Io penso di sì, non ci sono alternative, cioè, o un governo eletto uscito dalle urne ha la maggioranza, oppure
non penso che col passaggio di 20-30 deputati si possa costruire un altro governo, tanto più con le premesse.
Allora, è uscita un'indiscrezione, una da Affari Italiani. Secondo quanto può riferire Affari Italiani, Berlusconi rassegnerà le dimissioni martedì mattina, prima del voto del rendiconto dello Stato. A riferirlo sono fonti molto vicine al Presidente del Consiglio. Berlusconi, che oggi si trova a Milano, lo vertice in via Bellerio, non avrebbe più numeri in Parlamento. Vabbè, parlano di soli 310. Quindi ne servono 316, però sul rendiconto, adesso questo è quello che riferisce Affari Italiani, sul rendiconto si sa che molti invece sono disposti, anche di quelli dei ribelli, sono disposti a votarlo. Grazie.
Non ho capito da Crosetto.
Aspetta
però.
Un attimo, c'è il traffico.
Ah,
traffico,
no,
torniamo
traffico,
subito.
Assolutamente. Traffico.
Pace e libertà è il nostro sogno, già diventa realtà.
Che bella, bello l'inno del PD dell'UDC,
a sentire...
E come mai questi che vanno dall'UDC, dal PDL all'UDC non vengono messi al muro come sono stati messi al muro Razzi
perché
e Scilipoti?
Chi va dal PDL all'UDC? Perché è un po' come quelli che scappano, no? Da Cuba per andare a Miami. Non hai mai visto nessuno che da Miami va verso Cuba,
ma lo sai,
cioè dalla libertà verso la dittatura.
Ma lo sai che sei un cretino,
tutti
sì.
Scappano da Cuba per andare verso Miami, non viceversa.
Crosetto, glielo dice lei che è un cretino o no? Oppure glielo devo dire io? Non lo so, glielo dica lei.
No, ma lei ci vive tutti i giorni.
Lo so, ha ragione, porto dietro questa croce.
Senta
allora,
Crosetto,
il tabulato team, come si ottiene il tabulato team? Perché riascoltiamo questa cosa per l'ennesima volta, io ancora non mi convinco.
Tenente
di
Colombo,
cioè, lo so
Cruciani
che
come il tenente Colombo.
Sentiamo, ancora non sono convinto della smentita di Crosetto, non sono convinto, per carità, io lo ammiro moltissimo Crosetto.
Io lo abbraccio fortissimo.
No, ma perché devi sempre abbracciare
tutti? Perché è bello abbracciare
tutti, nessuno ci crede poi. Senta.
No, oggi quella tenza di cazzo doveva andare a Milano, cercare degli appuntamenti, torna stasera, si diventerà domani.
Ma no, sì. Ma è Crosetto, sì. Su, Crosetto è lei, confessi.
Ma guarda, con tutto il bene che le voglio, come ho già detto a Bekis, gli ho detto, tiratemi fuori quella cosa lì, ma io con Bekis non parlo, ma veramente chieda a Bekis, chiamate Bekis.
No, però provi a ripetere.
Bekis, chi è che sa già detto, non è Crosetto,
ripeta quel virgolettato esatto, oggi quella testa di cazzo deve andare a Milano, ce lo ripeta così smentiamo tutto.
No, perché poi me lo pubblico. Di nuovo.
No,
è per smentire.
Lo dico, è per smentire così
le grandi indagini della Zanzara.
Così facciamo un confronto
peritale.
Poi la mia espressione tipica è testa di siluro, quindi.
Ah, avrebbe detto testa di quella testa di siluro.
Espressione tipica riferita a chiunque, quella testa di siluro.
Sì. Però come mai quando
però come fa? Come direbbe lei domani quella testa di cazzo dove andare? Com'è
no, oggi quella testa di cazzo deve andare a Milano. Questo è il virgolettato.
Allora ce lo ripeta
oggi
così.
Oggi quella testa di siluro deve andare a Milano.
Ah, così, beh, però è uguale, però la voce è uguale. Bisogna fare un confronto.
Bisogna chiamare l'avvocato Carlo Taormina.
Ah, beh, certo.
Subito. Ma come mai, Crosetto, quando Berlusconi annuncia che va via, la borsa va su, quando dice che resta e parla Cicchito, la borsa crolla? Come mai, secondo lei? Come mai?
Non date la colpa a Cicchito se la borsa crolla.
No, quello a Cicchito.
No, però,
cioè,
a
quando,
Cicchito
quando
no, però...
Berlusconi annuncia che va via, la borsa sale e lo spread pure si riallinea, diciamo, più o meno. Comunque.
Poi dice che resta, crolla, spread alle stelle.
Come mai? Cioè, mi dica la verità,
no,
è un problema, cioè, è vero o no, secondo, come dire, che alcuni dicono che Berlusconi, non più primo ministro, vale 100 punti di spread con la borsa che è, tutte stronzate?
Il problema non è Berlusconi, è la conflittualità che l'opposizione italiana genera quando c'è Berlusconi, è un'altra cosa.
No, mi scusi, il problema è l'opposizione italiana?
No, allora, è un'altra cosa, cioè, ma proprio... Non sto dicendo una cosa, sto cercando di fare un ragionamento serio. Il fatto che in Italia l'opposizione continui a dire il problema è Berlusconi, il problema è Berlusconi, quando non ci sarà Berlusconi inizieremo a dialogare. Siccome l'Europa vuole un paese in cui dialoghino tutti, giudica quello. Quindi non è si può dare la colpa a Berlusconi.
La colpa dell'opposizione, lei dice, se ci sono...
È il clima politico che circonda questo governo da sempre, dall'inizio.
Senta, però un ascoltatore dice, si è tradito, ha detto me lo pubblicate di nuovo. Come se qualcuno l'avesse pubblicato in originale.
L'aveva prima pubblicato una volta.
Allora è tutto vero, Crosetto, mi confessi.
No, ma scusi, è vero perché sono 3 ore che ricevo telefonate. Cioè,
dunque è diventato vero. Ormai è così.
Quando una cosa viene scritta 1000 volte. Cioè.
Però è la sua voce, ma lei si riconosce in questa voce? Mi dica sì, mi riconosco in questa voce.
Io ho immediatamente chiamato Bexi e gli ho detto, scusa, ma che cazzo è questa voce?
Ah, lo dice, la usa la parola cazzo. Allora.
Sono arrabbiato come con voi.
Testa di siluro. Grazie a Guido Crosetto.
Arrivederci, sono
a presto. Teste di siluro. Anche noi ce le becchiamo. Oltre a Berlusconi.
Ma vabbè.
Andiamo a sentire il giornale radio 800 24 00 24. siamo qui al 1918 800 24 0024. Questa è, non c'è dubbio su questo, no? La zanzara,
la zanzara di una nuova era, una nuova era che è cominciata.
Che
una
nuova era?
Nuova era che è cominciata, è finita.
Fammi sentire come il TG3 affronta le notizie del giorno.
Ciao Cicchitto,
ma
ciao.
Che c'entra?
Ciao Cicchitto, ciao Rubi,
è pazzo.
Ciao Minetti, ciao Mora, ciao Olgettine, ciao.
Vai TG3,
ciao.
TG3.
Musica di una nuova era, musica!
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Berlusconi smentisce le voci di dimissioni e rilancia. Chiederò la fiducia sulla manovra. Voglio vedere in faccia chi mi tradisce. Effetto voci di dimissioni sullo spread. Giù di 20 punti dopo aver toccato il nuovo record. Poi con la smentita risale anche la borsa in altalena. Tra recuperi e nuove defezioni, grandi manovre nella maggioranza. Anche la Lega chiede al Premier un passo indietro. Al TG3 parla il senatore Pisano. L'opposizione, è evidente che i mercati bocciano il Premier, domani voto sul rendiconto, poi si pensa ad una mozione di sfiducia. L'Unione Europea chiede all'Italia di chiarire i tempi e i modi delle misure anticrisi, in Grecia oggi il nuovo governo, voto anticipato il 19 febbraio. Nubifragio all'isola d'Elba, muore una donna, località isolate, soccorsi difficili per il mare molto mosso, si cercano due dispersi in Basilicata. Il dolore di Genova, ai funerali di una vittima, ancora polemica sul sindaco, senza danni la piena del Po a Torino, la Lega, la pioggia ha sgomberato i campi rom.
Pace e libertà, è il nostro sogno già diventa realtà, un futuro migliore.
Imparatela bene questa canzone,
bene.
L'inno dell'UDC.
E che c'entra?
Quelli che stanno decidendo le sorti dell'Italia in queste ore con i super vertici. Con,
è la politica, no? Come
sì,
dici sempre,
certo.
Non lo dicevi anche prima che era la politica.
Certo, è la
normale
politica.
Che Verdini contattasse i deputati. E ora, quando i deputati migrano da Cuba verso Miami, fuori di metafora, dalla maggioranza verso l'opposizione, improvvisamente è il regime, urla
cruce.
È una nuova era. È una nuova era. Musica.
Fermatelo.
È una nuova era.
È questa,
musica,
questa,
no,
questa,
un'altra
questa,
musica.
No,
è una nuova era.
Avvocato Pecorella, anche lei passa all'UDC?
Ma guardi, io sono dell'opinione che quando vengo eletto in una formazione politica o me ne vado dal Parlamento o resto dove sono, magari facendo attività di contrasto, attività critica, attività di senso.
Magari astenendosi, ma, magari astenendosi.
Ma, magari se è il caso.
O magari votando la sfiducia, cioè lei vota.
No, astenendosi ha detto.
O l'astensione sulla fiducia, cioè lei sfiducerebbe il governo Berlusconi da domani o dopodomani, quando sarà?
No, io sono un'alternativa, o me ne vado o resto nel mio partito. Poi posso dire pubblicamente che non sono d'accordo, posso dire pubblicamente che non si può andare avanti con un sistema dove ne passano due, allora andiamo sotto, ne tornano tre, allora andiamo sotto e cose di questo. Cioè, non, il Parlamento.
Comunque lei non lascia il PDL e non voterà mai la sfiducia a Berlusconi.
Però potrebbe astenersi, dice.
No, io posso astenermi non sulla fiducia, che non esiste.
Cioè lei la fiducia la voterà sempre.
Io la voto finché resto nel partito.
No, beh, certo.
Cioè, io credo che ci sia un dovere. Io sono stato eletto con questo partito. E secondo me è una enorme menzogna che io rappresento tutti i cittadini italiani. Io rappresento gli interessi dell'Italia, spero, magari malamente.
Certo. No.
Ma sono eletto da coloro che volevano che stessi in questo partito.
Ma lei ha intenzione di lasciare il PDL? Allora ribalto la domanda.
No, beh, questo lo devo valutare a che punto arriva la situazione. Per me quella è la cosa grave,
sì.
È che oggi non c'è più nessuna credibilità del Parlamento, perché non può essere credibile un Parlamento dove ne passano alcuni da una parte all'altra e viceversa, mi pare di assistere a una partita di calcio, insomma, no, non ha senso. Ormai questo Parlamento, così com'è, se non cambiano le maggioranze, se appunto non si forma una nuova maggioranza, eccetera, rischia di mettere in discussione l'essenza stessa della democrazia.
Ecco, noi Gaetano Pecorella, allora l'avete riconosciuto dalla voce, non l'ho ancora presentata, PDL, storico avvocato,
grande avvocato
di Berlusconi, lo presentiamo come al solito in questo modo.
Era una pecorella nera, 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 nera. Tutti da me fuggivano tremanti di paura, acida e dispettosa, quante ne ho fatte, ahimè. scommetto che non c'era un'altra nera come me. Era una pecorella.
Eccoci qui, 800 24 24. Avvocato Pecorelli, io le voglio chiedere una cosa. Lei ha parlato in queste ore con Berlusconi?
No, assolutamente non ho parlato con Berlusconi.
Da quanto tempo è che non ci parla?
Un po' di tempo, prima dell'estate.
Prima dell'estate.
D'altra parte io 2 mesi fa ho preso delle posizioni.
Sì, pubbliche. Anche con noi qui, certo.
Ecco, con voi, ma poi dopo con un'intervista molto più articolata, ovviamente,
certo,
che
certo.
La Zanzara, come dire, punge.
Certo, non permette, diciamo, voli pindare e discorsi filosofici, insomma, no?
Ma io credo che la scelta debba restare sempre la stessa. C'è da fare una manovra urgente, bisogna mettersi d'accordo e poi ripartire con un Parlamento credibile. Parlamento
allora,
credibile.
Il consiglio che le vuole dare a Berlusconi adesso qual è? Dimettiti e crea le condizioni per fare un governo più largo?
Esattamente, secondo me il problema non è dimettiti Berlusconi, intanto il problema è del governo nel suo complesso.
Vabbè, dimettiti oggi, Berlusconi, dimettiti.
Cioè tutto il governo è poco credibile oggi?
Beh, diciamo che purtroppo è poco credibile il Parlamento prima ancora del governo.
Vabbè, però adesso stiamo parlando del governo, dell'azione di governo.
No, poco credibile il Parlamento perché questi cambi di casacca, sì. Ma il cittadino che ha votato il parlamentare X e lo vede andare a finire da un'altra parte, si domanderà, ma io chi ho votato? Io non avrei mai votato se fosse stato in questo punto.
Ma se è stato tradito il mandato elettorale, perché molti dicono che è stato tradito il mandato di l'azione di governo. Il governo ha tradito il mandato elettorale dei cittadini.
Vabbè, questo è...
Allora, tradire il mandato elettorale era su alcuni scopi. Alcune cose sono state fatte, altre non sono state fatte, ma questo mi trovi un governo che ha fatto tutto quello che ha promesso.
Senta, lei in questa situazione lei dia un consiglio, anche se non vi sentite più e non è, come dire, tra i consiglieri di Berlusconi, però dia un consiglio a Berlusconi, se non, cosa dovrebbe fare in questo momento? Andare subito al Quirinale?
Secondo me bisogna approvare, avere la responsabilità di farlo, le misure urgenti, proprio quelle che non si può...
Cioè la lettera all'Unione Europea? Quella roba là?
Sì, almeno quella, anche perché l'Europa aspetta che tutto questo diventi
poi?
In qualche modo... Dopodiché fare un gesto che io trovo nobile nell'interesse del Paese, dire io sono qui, ecco il mio mandato, c'è bisogno di una maggioranza più solida, bisogna smetterla con questi passaggi a destra e a sinistra, facciamo una maggioranza più solida e il Presidente della Repubblica la affidi a chi in questo momento può rappresentare una maggioranza.
Ma Berlusconi però, come lei sa, non si fida, vuole qualche garanzia, la garanzia sono o le elezioni o una specie di, non dico di salvacondotto, però si parla di una cosa che tra l'altro lei ha anticipato mesi fa, ci sono queste garanzie secondo lei che vengono dalla Politano, soprattutto sulle elezioni, mi sembra di capire di no.
Ma io penso che andare alle elezioni oggi sarebbe una follia, perché vuol dire che per 6 mesi non si fa più politica, non si fanno riforme, non si fa nulla, con un paese è come se ci facessimo una festa come si chiamava il Titanic, no? Facciamo la festa da ballo mentre la nave affonda.
Una follia alle elezioni anticipate.
La follia del Senato proprio per questo motivo, perché abbiamo bisogno di fare politica per il prossimo anno e farla bene.
Dunque, un governo di che tipo? Un governo di unità nazionale lei vuole?
Ma io penso un governo di unità nazionale.
Guidato da, per esempio?
C'è qualche nome?
Guidato?
Bini Smaghi? I nomi si fanno già, da Monti, a Letta, insomma, uomini che raccolgono attorno a sé un consenso che non è il consenso. Noi abbiamo un sistema bipolare, per cui quelli che stanno dall'altra parte sono sempre contro. No, qualcuno che esca dal sistema bipolare in questo momento.
Dunque, un governo che fa PDL, tutti. PDL, PD, PDL, PD sono i due partiti più grandi, ci devono essere, no? Giusto?
Ma certo, ma guardi che abbiamo delle riforme, per esempio in materia di giustizia civile, nessuno se ne ricorda, ma il sistema economico che va male, se non funzionano i processi civili va ancora peggio, perché se io per avere il pagamento di un credito aspetto 15 anni,
sì,
non investo in Italia, investo in un'altra parte. No, questa è una cosa importante.
No, sono importantissime, allora, per carità. Però comunque PD, PDL, poi chi ci deve essere?
La Lega non ci sta.
La Lega fuori, no? La Lega fuori.
La Lega deciderà.
Però mi sembra
veramente.
Fuori, no? Lei così auspica che la Lega vada fuori da un governo o no?
No, ci sono posizioni nella Lega, per esempio quello di Maroni, che sono posizioni diciamo ragionevoli, di un centrismo ragionevole.
Maroni ha chiesto di andare al voto, Maroni vorrebbe andare al voto.
Come?
Maroni vorrebbe andare al voto comunque, Pecorella.
Ma al voto in questo momento in cui ciascuno fa delle proposte, ma se si fa un nuovo governo di unità nazionale, la Lega può anche stare all'opposizione, ma non è questo il problema.
Ah, ecco, può stare anche all'opposizione.
Senta, non è un problema.
No, non è un problema.
Il problema è di avere, guardi, una maggioranza tale, sì, con una convergenza di interessi, per cui la smettiamo di dare un'immagine del Parlamento con
il mercato dei dei parlamentari. Basta mercato dei parlamentari. Dunque a Berlusconi vuole dire anche questo, basta mercato dei parlamentari.
È la cosa che mi preoccupa di più, perché i governi passano, ma la credibilità delle istituzioni democratiche, se finisce, prima di recuperarla ce ne vuole.
Senta, allora, se ha seguito l'andamento delle borse oggi, secondo lei in questo momento il fatto che Berlusconi resti è un danno per il paese? Le faccio una domanda diretta.
Ma diciamo che il mercato lo dice chiaramente, no? E questo io vorrei, non per solo per affetto di tanti anni, prescindo dalle possibili responsabilità o meno.
Però diciamo è un dato di fatto, dice lei.
È un dato di fatto. Abbiamo visto che il mercato è salito, la borsa è salita, è scesa in relazione alla notizia che cambiasse il Presidente del Consiglio. Questo è un dato obiettivo, è inutile che ci stiamo.
Quindi Berlusconi deve prenderne atto.
Secondo me deve prenderne atto Berlusconi, devono prenderne atto però un po' tutto il sistema politico deve prendere atto che in questo momento bisogna ringraziare Berlusconi, ha fatto per il paese in 17 anni.
E voltare pagina.
Bisogna voltare pagina, nessuno è eterno.
Cioè in questo momento è un danno, è un danno se resta lì, questa è la realtà.
Diciamo che in questo momento i mercati reagiscono in questo modo, sì, e quindi evidentemente c'è un'aspettativa del cambiamento.
Grazie avvocato, grazie, buona serata.
Grazie a voi,
buon lavoro.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quando sto fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giù.
Tutti in coro! Co-co-co, cucurucurucurucuru, qua-qua.
Chi-chi-chi,
co-co-co, cucurucurucurucuru, qua-qua.
Con tanti galli
va
che
bene,
cantano.
Va bene,
va bene. Verdin.
Troppe galline rispondono.
Una cosa agghiacciante. Vi lascio. Interrompo questo strazio. Questa è la Zanzara 800 24 00 24. Avete sentito? Basta. Avete sentito l'avvocato Pecorella?
Mi metti di buon umore oggi.
Cosa
un po'
detto?
Depresso.
Riassumi Pecorella. Su.
Era un po' Berlusconi fa precipitare le borse. Mette in agitazione i mercati. È unfit a governare questa fase. Beh. Ha fatto il suo tempo. Vada a casa. A casa, libera
così.
Interpretazione di un pensiero verosimile.
Bene, andiamo a sentire Massimo da Roma. Buonasera, signor Massimo, non c'è. Nicola da Chieti.
Buonasera.
Dica, signor Nicola.
Allora, niente, io la prima cosa che voglio dire è che è arrivato l'ora di finirla con... Certo. Nostro caro Silvio, sì. Ma solo
vabbè,
perché
non mi sembra che dica una cosa originale lei.
No, ha ragione, è venuto
male. Solo perché il motivo perché
sì.
È che
intanto Berlusconi dice non sono attaccato non sono attaccato alla sedia, alla cadrega, come si dice in lombardo, e sono convinto, anzi ha detto proprio così, non siamo attaccati alla cadrega e sono convinto che domani avremo la maggioranza per fare le riforme che anche l'Europa ci chiede e che servono a rilanciare l'economia. Questo ha detto Berlusconi intervenendo telefonicamente a Monza a un incontro politico dove è presente tra gli altri Paolo Romano. Dunque Berlusconi conferma che vuole andare a sfidare la Camera, a guardare in faccia quelli che lui chiama i traditori. Vi guardo in faccia e se avete il coraggio votatemi contro. È allora, un grande lottatore.
Allora,
no?
Sicuro, ma è l'ora di smontare il palco e il sipario. Non solo il vuoto, ma va smontato il palco.
Sentiamo Nicola.
Allora niente, lui dicevo, è arrivata l'ora perché ha deluso personalmente, come persona, diciamo, ha deluso l'Italia.
Sì,
ma la cosa
come persona, sì. Che vuol dire?
Mi preoccupa. Sì. Come persona.
Sì, che vuol dire come persona? Scusi.
Diciamo come si è comportato su certi movimenti.
Movimenti.
Su certe cose che ha combinato, sì. Diciamo, a livello personale.
Cioè troppe donne, festini,
questo, diciamo.
Comunque
eccetera.
Non è questo il problema. Lei dice, ma deluso sul piano personale?
Nostra...
No.
non è italica nazione, non la nostra è italica nazione. Ma il problema secondo me è altro.
Sì, qual è l'altro?
Una volta che Berlusconi finisce, quant'è, mercoledì, martedì, mercoledì, qui tutti si chiedono cosa farà Parenzo.
Ah, cosa farà?
Questa è la domanda che si fanno tutti, lei dice.
Perché anche praticamente io credo che Parenzo, senza Berlusconi, senza Verdini, senza Gasparri, c'ha una sola scelta: di andare a casa. A casa.
Lei dice:
io le voglio, io le voglio veramente bene. Vorrei fare le vacanze di Natale con lei.
Perché sempre le vacanze?
Quando uno mi dispiace, Natale già sono impegnato.
Con lei voglio stare solo io, lei e Verdini. Che non avrà, che avrà molto tempo libero a Natale. Avrà tempo libero, Denis Verdini.
Massimo da Roma, grazie Nicola. Massimo.
Ok, aspetti un attimo. Pronto?
Sì, che sta facendo?
Aspetti,
scusi.
Un attimo.
Mi sente?
Sì, con comodo, Massimo.
Allora, adesso subito, dico subito. Io avevo chiamato l'altro giorno quando c'era Ferrara.
Sì, allora?
Allora, e poi c'è stato anche Guzzanti.
Sì.
E poi avrei chiamato quel politico. Io dico sempre una cosa, no?
Sì.
Gente come Ferrara, come Guzzanti, che poi. Sono, io ritengo così dal mio profondo abbastanza ridicoli. Guzzanti che se n'era andato sbattendo la porta, no, che dice che purtroppo questo anno è fallito e non riesce a dire no, che non lo vota più. Ferrara che praticamente sta un pedigree che
vabbè, allora
si permette di staccare Tremonti quando lui tutta la storia sua è ridicola. Discorso,
va bene, d'accordo. Dunque,
chiamare certe persone, ma non è banale, non è stupido chiamare certe persone. Forse è meglio dare un po' più spazio agli ascoltatori o qualche altro politico, magari un po' più giovane, un po'.
Bene, Massimo, grazie. Virginio da Lodi. Grazie, Massimo. Virginio, ma che è così? Virginio da Lodi.
Buonasera. Allora, io vorrei dire una cosa diversa, però. Io non concepisco quegli onorevoli che se ne vanno alla UDC del PDL perché al fatto che l'UDC è inconcludente e non ha fatto nessun tipo di proposta per salvaguardare l'Italia.
Sì.
Parentesi di quello. La logica sarebbe fare un'assemblea di onorevoli senatori del PDL davanti a Berlusconi e si dice: oh, caro signore, o tu fai un programma intelligente o tu vai a casa. Ma si doveva risolvere,
Virginio,
il problema
di,
in casa.
Di che stiamo parlando? L'assemblea di quelli,
certo,
del PDL?
Sì, è un partito il PDL o non è un partito?
Sì, ma non funziona in questo modo. Andiamo avanti e vediamo di superare lo scoglio del voto di fiducia nei prossimi giorni. Così Berlusconi intervenendo a Monza. La ringrazio. Virginio, è quello che si sta facendo, cioè quando si fa la conta è su questo. Poi le procedure non sono quelle di un'assemblea pubblica, non è che c'è l'agorà dove si riuniscono gli eletti del PDL e dicono a Berlusconi vai avanti nel programma. Bene, Roberta da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, senta, io ho letto oggi sui giornali del cambio di partito della Carlucci.
Sì.
E come donna effettivamente sono molto delusa. Perché
è delusa?
Noi donne siamo
perché è un'elettrice del PDL, lei.
Non siamo De Volta Gabbana. E ho l'idea che la Carlucci ha pensato forse, andando all'UDC, in un probabile fantomatico governo fantoccio, io lo chiamerei, perché voglio capire come sarà.
Vabbè, allora
ricordo fini abbiano promesso magari l'incarico di un certo premio,
che ne so. Vabbè, quello ognuno ognuno tratta quello tratta quello che vuole trattare. Scusi un attimo,
vale per tutti
un attimo solo, facciamo ascoltare però di nuovo la signora Carlucci proprio qui alla Zanzara il 18 di aprile. Il 18 aprile
cosa diceva di Berlusconi
e sentiamo se qualche papavero, qualche alto dirigente dell'UDC si riconosce, che ha accolto la signora Carlucci, si riconosce in queste parole, nelle parole che la signora Carlucci, che abbracciamo fortissimo,
la morale cattolica,
sindaco di Margherita di Savoia, la signora Carlucci proprio qui alla Zanzara diceva delle cose sui figli e sul mito Berlusconi.
Io ho un figlio adolescente con tanti suoi amici adolescenti. Per loro Berlusconi è un mito, perché dicono: ah, ma questo è simpaticissimo, è un modo, cioè è un politico che loro capiscono, parla una lingua che loro capiscono, racconta le barzellette, è anche super potente dal punto di vista sessuale. I ragazzini lo ammirano, come la maggior parte degli italiani che vorrebbero essere come lui. Quanti italiani di 70 anni si sognano di andare con le donne dalla mattina alla sera? Pochissimi.
Avete capito?
E questo, adesso ecco l'UDC.
Ecco l'UDC. siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Cosa fa la Lega, caro Parenzo, in questo contesto? Pare che abbia chiesto ufficialmente Calderoli le dimissioni a Berlusconi, e Berlusconi abbia detto di no, come ormai è evidente, no?
Io dico solo tre parole.
Cosa? Che dici?
Bobo, pensaci tu! Bobo, pensaci
a chi ti stai rivolgendo?
A chi ti stai rivolgendo? Bobo e Bobo Maroni.
Ma pensaci tu in che
pensaci
senso?
Tu a staccare definitivamente la spina a un governo nato morto e morto ora, defunto. Vabbè, stiamo facendo l'analisi del cadavere.
Ma non stai facendo,
sta preparando una nuova era.
Vabbè, fai la tua
propaganda. Abbracciamo politica. Il palazzo, sventoliamo con orgoglio la bandiera italiana, dell'orgoglio di un'Italia che sta per rinascere. Tutto cambia, musica, regia.
Un'altra notte finisce,
è ufficialmente pazzo,
ed un giorno nuovo sarà.
Tutto cambia.
Luca da Firenze, voglio sentire Luca da Firenze.
Pronto?
Sì, dica, signor Luca. Salve.
Dunque, Luca, complimenti, perché in 5 mesi siete riusciti a gettarmi nel nichilismo più completo.
Sì. Nel nichilismo?
Nel nichilismo. Sì, non sì, mi risulta, sì. Però va bene, insomma.
No, dire, a me, come persona.
Ah, perché, abbiamo...
Chiediamo scusa.
Trattate i vostri ospiti come i due protagonisti di Funny Games, i due adolescenti sadici che veramente riescono in mezz'ora a rovinare dei poveri personaggi. Niente, a parte i complimenti, volevo commentare velocemente la Carlucci, no? Che da tanto che non sentivo le sue esternazioni. E che dire, cioè, ormai clima di fine impero, come dice il maniale per Parenzo, veramente sono cose che si commentano da sole. Io veramente una nazione che ha una politica del genere, che si permette questo tipo di affermazioni e commenti, no, sul Premier, basta questa a dirla tutto. Poi anche
innanzitutto lei attribuisce a Crosetto qualcosa che lui smentisce, dunque noi non possiamo.
No.
Cioè, siamo di fronte alla smentita di Crosetto, che in privato, di fronte a un giornalista, dice di Berlusconi testa di C. Lui smentisce, che dobbiamo fare di più? Non è che gli possiamo attribuire quello che lui smentisce.
No,
dopodiché, avete visto, abbiamo fatto questo confronto peritale tra le due voci.
No, ma fa ridere proprio la situazione to cure, no? Non
certo.
Se lui l'ha fatto o non l'ha fatto. È ridicolo, cioè, sentire un politico, una persona che si comporta come un bambino davanti alla maestra che lo rimbrotta e invia tutto. Che poi può avere anche ragione che la voce è camuffata, non so, Parenzo magari ha fatto uno scherzo, però in definitiva è veramente grottesco. Oppure di contro un altro politico che per evitare, come dicevate voi, insomma, l'aggiotaggio, per pararsi un po', diciamo, la schiena, tira fuori una roba del genere che, ripeto, in tutti e due i casi sarebbe una situazione grottesca, ripeto. Comunque niente, era solamente per ringraziarvi della vostra presenza e compagnia, che veramente mi ha fatto passare dall'essere modestamente di sinistra al ripeto, al nichilismo più totale a livello politico.
Grazie, non so se lei debba ringraziare noi per questo. Francesco da Cuneo, buonasera.
In Grecia,
buonasera, Cruciani, buonasera Parenzo.
Ma è lei quello della voce?
Sì, no, senta, io sono di Cuneo e,
sì.
E vabbè, ho tanti difetti, ma mi piacciono gli accenti, i dialetti, insomma, sono. E io posso garantire assolutamente che Crosetto, perché c'ha proprio l'accento suo, lui è di un paesino della pianura cuneese, si chiama Marene, io abito poco distante, è lui, ragazzi, è lui, sicuro. Cioè, io, per quanto possa valere il mio stupido intervento, però io...
È lui al 100%, dice lei. Ma insomma, adesso voglio dire, adesso abbiamo qua un ospite che conosce bene Crosetto, il sottosegretario Crosetto, credo lo conosca.
Un ospite d'eccezione.
Matteo Salvini, buonasera.
Lega Nord.
Buonasera.
Non conosco Crosetto.
Come lo conosci Crosetto?
Lo vedo in televisione.
No. Con chi era al telefono pochi secondi fa, camminando in modo peripatetico davanti alla nostra redazione? Con chi era al telefono poco fa?
Intercettatemi.
Forse col ministro Maroni, forse?
No, ero con un milanista.
Appunto.
No, sono tanti milanisti in Italia.
Salvini al telefono con Maroni,
no,
Berlusconi
lo dice
si
lei.
Deve dimettere. Diciamo. Tanto per arrivare al punto.
È una giornata pesante, ci sono alcune aziende...
Allora, Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Eccoci qui, allora, l'ascoltatore di prima deve chiudere, prima o no? No, ha buttato giù? Vabbè, d'altra parte... È giusto così. 800 24 00 24. Insomma, la Lega che fa in questa situazione?
La Lega non perde pezzi, a differenza di quello che mi sembra stia accadendo in casa del PDL.
Noi al confronto del PDL non stiamo perdendo pezzi.
Beh, ma forse perché tendenzialmente, con tutti i nostri difetti, però mandiamo in Parlamento gente che ha una storia alle spalle, risponde a delle città, dei militanti, che torna
invece
a casa.
PDL nelle... chi manda il
PDL penso che ogni tanto qualcuno lo sorteggi, non so, organizza delle rite.
Feste
delle...
magari.
Ma no, io...
Qualche festa.
Diciamo che se uno deve rispondere quando torna a casa, a Torino, a Venezia o a Brescia, i suoi elettori gli dicono quello che...
Quindi
se uno non risponde...
Da una parte c'è il reality, dall'altra parte c'è la realtà.
Io ho sentito prima di... Vi ascoltavo di Gabriella Carlucci, una delle sorelle Carlucci che era in Parlamento. A chi risponde Gabriella Carlucci, esempio, quando torna a casa e passa all'UDC, poi magari al PD, poi a Di Pietro, poi nel gruppo misto.
Magari è stata eletta in Puglia o in quella circoscrizione lì. Cioè, i vostri sono legati più al territorio, loro vanno a sorteggio.
Ma i nostri, e se, avendo una storia politica alle spalle che non viene da robe strane, quindi è gente che ha fatto un sindaco, torna a casa a Bergamo e gli dicono: ma perché ha votato quella roba lì?
Cioè, se uno tradisce viene un po' corcato, gli sputano in faccia.
E abbiamo passato le nostre... dalle esperienze passate sì.
Se uno tradisce gli sputano in faccia.
Ma no, sputa in faccia è una roba da maleducati, non si sputa in faccia
nessuno.
Però non ho visto negli ultimi anni i parlamentari della Lega passare all'UDC, al PD, al PDL, a Di Pietro, di qua o di là. Abbiamo un'idea, ecco, forse quello che manca al PDL ultimamente è un progetto.
Senta,
è un...
Salvini, ma Berlusconi a questo punto dice che vuole resistere, vuole andare a confrontarsi con la Camera, eccetera. Fa bene o fa male?
Fa bene, perché alla fine democrazia contano i numeri.
Cioè,
bisogna vedere se riesce a farli tornare. Io non so a Roma stanotte i telefoni quanto saranno bollenti. Nel senso che...
Lei piace uno che vuole morire combattendo, come sembra voler fare Berlusconi?
Sì.
A lei piace?
Io non apprezzo quelli che scappano dal campo di battaglia, non apprezzo quelli che cambiano casacca il giorno prima per andare in soccorso dei presunti vincitori, e quindi non apprezzo quelli che si accorgono adesso che il PDL ha dei problemi e vanno nell'UDC adesso. Non li apprezzo assolutamente.
Dunque, lei Berlusconi, che diciamo, lei non è un appassionato di Berlusconi.
Non sono uno dei più strenui difensori di Berlusconi, come si sa a Milano, però apprezzo il comandante che guida le sue truppe, non il comandante che molla la scialuppa e lascia...
È meglio andare in Parlamento, dire ai deputati: questo è quello che voglio fare.
Sì. Se ho i numeri lo faccio
in Parlamento.
Se ho i numeri lo faccio, e poi bisogna vedere se non rimane sotto le macerie. Se non ho i numeri, però l'importante è che si vada a votare. Io sentivo prima Pecorella, in trallazzi vari dal PD al PDL all'UDC a frittimisti, non penso che facciano bene a nessuno.
Però mi scusi, Maroni nell'intervista ieri a che tempo che fa?
Io l'ho vista, bella. Sì, 6 milioni di ascolti. Io sono parte in causa, però prima ascoltavo un'altra radio piccolina in cui alcuni elettori, elettori di sinistra, dicevano: mi è piaciuto molto Maroni ieri sera.
Vabbè, si sa che piace a sinistra.
Si sa che
piace anche
piace a tutti.
È considerato un uomo di Stato, a differenza di qualcun altro.
Bisogna cambiare la legge elettorale, che è una cosa un po' strana, perché la Lega ha sempre difeso, in realtà Bossi ha sempre difeso la legge elettorale.
Perché volete il Mattarellum?
No, volete. No, Maroni
quella
dice
è la
che...
posizione. A me piacciono le preferenze, però non è che l'idea di Salvini o a Maroni piacciono i collegi elettorali.
Vorrei le preferenze. Io lo so perché, perché lei vuole le preferenze.
No. Perché ma non solo per il parlamentare. Il consigliere comunale, se lo eleggi, sai che abita al Giambellino a Milano a Quartogiaro. Se ti promette che ti fa il parcheggio e poi dopo 5 anni sparisce il parcheggio e non lo fa, l'hai votato, sai dove andarla a prendere e non lo rivoti più. Altrimenti, o il collegio elettorale si confrontano a Milano Parenzo contro Cruciani. Parenzo un programma.
Voi. Ma la legge elettorale è porcata, l'avete fatta voi.
È figlia della scorsa legislatura.
Però è da
figlia
cambiare.
Non sono un appassionato di legge.
È da cambiare, è da cambiare.
Ma non sono, non me ne frega niente.
Però voglio dire, la posizione ufficiale della Lega è sempre stata quella, anche qui, di la legge va bene, questa qua, liste bloccate va benissimo, eccetera. La sua posizione mi sembra un po' diversa.
No, ma liste bloccate hanno garantito... Quanti partiti c'erano in Parlamento l'ultima volta? 32, mi sembra.
No,
gruppi politici. Alla fine era 32.
Col
Mattarellum. Questa legge elettorale, criticabile quanto si vuole, ne ha portati in Parlamento 5.
Ma sa quanti partiti sono adesso?
Ho capito, ma appunto, se poi uno...
Che c'entra la legge elettorale? Non c'entra la legge elettorale, perché la legge che avete fatto voi ha comunque moltiplicato...
Ma chi se ne frega? La gente cambia subito. Le voglio chiedere una cosa. Pare che Calderoli abbia chiesto a Berlusconi un passo indietro.
Conferma?
Non lo so, non sono il portavoce di Calderoli, chiedetelo a lui. Se hai i numeri si va avanti, se non hai i numeri si va a votare.
Comunque è meglio sfidarlo sto Parlamento, è meglio farsi dire di no in faccia.
Sì.
E poi sì, subito al voto? Se dovesse incassare no.
Ma da gennaio si può andare a votare. La cosa peggiore è tirare a campare. E star lì ogni settimana, e la Carlucci va di qua, allora io recupero il cugino di Scilipoti, allora quello va nel gruppo misto.
È
allora...
un governo di tutti dentro, come dice anche Pisano oggi in un'intervista a TG3. Pisano, e sto parlando di Pisano.
Mi ricorda Amato che intervenne sui conti correnti dalla sera alla mattina, non risponde a nessuno. La prima cosa che fa un governo con dentro tutti è toccare le pensioni di anzianità, sicuro come loro. Sicuro come l'oro.
Siamo qui 800240024. Parenzo, come al solito, come ogni lunedì, ci ha mollato. Dove
sono
sei?
Sono sceso tra la gente, in piazza, tra la gente che ha voglia di libertà.
Ma che voglia di libertà? Ma di che stai parlando?
Un taxi, per cortesia? Sono sceso in piazza tra la gente.
Ma che piazza?
Popolo.
Stai prendendo un taxi per andare ad Assago?
No,
ma di che stai parlando?
Popolo, trovatemi un taxi, per cortesia. Sono sceso in piazza col popolo, ma... che chiede libertà.
Ma quale piazza? Stai prendendo un taxi per andare ad Assago?
Sono sceso
allora,
qui in piazza.
I gialli della Zanzara è o non è la voce di Guido Crosetto, andiamo, sottosegretario, libero. Stai zitto un attimo, magnifico. Sottosegretario alla difesa, è o non è la sua voce? Via.
No, oggi quella pezza di cazzo doveva andare a Milano, cioè c'ha degli appuntamenti, torna stasera, si diventerà domani.
Eh sì, ma sei sicuro?
Beh, questo è quello di stanotte a luna, ecco.
Adesso la voce di Crosetto qui alla Zanzara, qui alla Zanzara, ce l'abbiamo già tagliata la voce di Crosetto, no? No, non ce l'abbiamo la voce di Crosetto. Sì, ce la dovremmo avere la voce di Crosetto. Crosetto di un'oretta fa, un'oretta e mezza fa. Non ce l'abbiamo? No, vabbè, adesso la recuperiamo.
La grande inchiesta della Zanzara.
Ma quale grande inchiesta? È una perizia assoluta.
Una perizia.
Chiediamo
una
il parere di Matteo Salvini. Sembra lui, oggettivamente sembra lui. No?
Assomiglia.
Ma no, come assomiglia? Ma è uguale, l'ha sentito in mille dibattiti.
Ma dov'è che l'hanno registrato?
Cioè, è Franco Beghis, lei quando parla con Beghis da questo momento in poi, stia attento a quello
giornalista,
che dice.
Giornalista, ti registrano? Oh madonna, lui. Ormai non puoi veramente...
Tu che praticamente sarebbe stato questo dirigente del PDL, perché anche Crosetto ci ha detto che è un piemontese del PDL. E...
Beh, che sia piemontese si può intuire.
Non c'è dubbio. Cioè Beghis chiama questo dirigente piemontese del PDL e registra la telefonata. Dopodiché, siccome le borse questa mattina hanno uno scossone perché sembrava che Berlusconi dovesse dimettersi, Beghis, per dire io non c'entra niente l'aggiotaggio, eccetera, ma la mia uscita è frutto di questa telefonata, e praticamente diffonde urbi e torbi questa telefonata con questa parolaccia, come avete detto, rivolta a Berlusconi. Capito, Parenzo?
Sì, ho capito, io sono qui in piazza.
Ma quale piazza? Sei in taxi?
Devi dimettere Berlusconi?
Sei in taxi.
Devi dimettere, secondo lei, Berlusconi? Ma secondo me... Allora, ha sentito lo sdegno della gente?
Ma ho sentito nessuno lo sdegno.
Sì, c'è lo sdegno. Si deve dimettere subito, no?
Forse è meglio, sì.
Ecco, lo sdegno della gente.
Ma
più
non
di
è un tassista, è un tassista,
no,
che ha intercettato.
No, stai mistificando. Siamo qui in piazza, c'è voglia di libertà, c'è una nuova aria.
Ma sei in taxi a Milano,
paese.
Stai andando da Assago,
no,
ma di che stai
che
parlando?
Qualche taxi.
Comunque sarebbe positivo che il problema fosse solo Berlusconi. Perché se il problema dell'Italia fosse solo Berlusconi, togli Berlusconi e si riparte. Temo che i problemi dell'Italia siano anche altri.
Salvini, lo sa che il governo di unità nazionale probabilmente vi tiene fuori, no? Qualsiasi governo nascerà dopo probabilmente sarà senza la Lega, se non sarà un governo, diciamo, come dire, basato sull'attuale maggioranza. No, lei ne è consapevole?
Ne sono perfettamente consapevole.
Ed è anche contento un po' di restare all'opposizione?
No, perché significherebbe che le riforme a cui stiamo lavorando da 3 anni e mezzo vanno a ramengo.
Però?
Perché se fanno un governo con PD, PDL, UDC e tutti quanti dentro, è chiaro che il federalismo è l'ultima delle loro preoccupazioni.
Però recuperate un po' di voti.
Ma io, se devo scegliere fra qualche voto in più e portare a casa le riforme per cui sto lavorando da 20 anni, preferisco qualche voto in meno a portare a casa le riforme. È chiaro che la Lega è l'unico elemento scomodo lì dentro.
Senta, ma un governo senza di voi, che siete stati eletti, che cos'è?
È una truffa.
È una truffa.
Qualcuno ha votato un governo con l'UDC e il PD dentro? Qualcuno degli ascoltatori ha votato un governo con quale programma? Secondo me la prima cosa, la metto qua, non come Crosetto, però registratemi, un eventuale governo tecnico truffa, la prima cosa che va a toccare sono i diritti di chi sta lavorando da 36, 37, 38 anni e in pensione d'anzianità non ci va dopo 40 anni.
Beh, magari io dico, magari se fosse così, magari
punti di vista. Qualcuno dice che è un privilegio, qualcuno dice che 38 anni di lavoro non sono un privilegio, ma sono una mazzata.
No, dunque, però, siccome la parola truffa è troppo leggera, se, nella sua così,
cosa devo dire?
Che ne so, un colpo di stato, un golpe.
Ah, lei, così poi lei fa il titolino.
No,
vabbè, una truffa. Insomma, i truffatori sono quelli delle tre tavolette. Se uno vota per il governo PDL e Lega con quel programma,
sì,
va fino in fondo. Un governo con Casini e Bersani dentro, cosa fa?
E che ne so?
Dove va? E chi l'ha votato?
Ma guardi che queste
andiamo a votare,
le pensioni di anzianità preferisco... non toccano manco loro.
Sono tutti d'accordo su quello. Perfino l'Avvenire ha fatto un articolo, il giornale dei Vescovi, contro la Lega che difende le pensioni di anzianità. Quasi che fosse questo il problema dell'Italia. Insomma.
Beh, anche
un governo con Letta invece le piacerebbe. Un governo con Letta.
Guidato da Letta.
Non votato dal PD, ma un governo Letta.
La posizione personale di Matteo Salvini è che non mi piace.
E perché?
Perché non mi sembra il nuovo, non mi sembra esattamente quello di cui il paese ha bisogno, ovvero sia un po' di energia giovane, un po' di idee giovani. Letta,
c'è notizia?
No.
Bomba Salvini sul governo Letta.
Sai a Letta cosa gliene frega di quello che pensa Matteo Salvini, però se io devo pensare a un Parlamento nuovo, penso a un Parlamento un po' più giovane, un po' più brillante, un po' più rinnovato.
Ecco, ma se uno dovesse pensare
alla Renzi, per intenderci, dall'altra parte della barricata, mi piacerebbero un po' di Renzi in Parlamento.
A lei piace Renzi?
Non vivo a Firenze, quindi non mi posso permettere di giudicarlo come sindaco. Come idee, quando parla dei tabù dei sindacati, dell'impiego pubblico inutile in alcune regioni, come idee mi piace.
Cioè lei potrebbe collaborare con Renzi? Cioè potrebbe,
assolutamente,
cioè si sente più vicino a Renzi che per esempio a Berlusconi?
No, adesso Berlusconi è il presidente del Milan, ieri abbiamo vinto 4-0, quindi non si tocca. Però se devo scegliere fra Rosi Bindi, D'Alema, Rutelli, Franceschini, a sinistra secondo me è un interlocutore credibile e attendibile.
Ma voi col PD in un futuro... prossimo.
Ma noi a livello locale ragioniamo molto bene con molti amministratori locali del centro-sinistra e del PD.
Meglio che con quelli del PD.
In alcuni casi sì, ci hanno appena sbattuto fuori dalla giunta a San Donato Milanese, che è un grosso comune del porto di Milano, un sindaco del PDL, perché abbiamo attaccato la colata di cemento che il piano di governo del territorio porta a San Donato Milanese. Il sindaco di Arese del PDL è stato arrestato settimana scorsa. A Parma la giunta del PDL senza la Lega è caduta 10 giorni fa per storie di arresti. Ad Esio abbiamo fatto cadere la giunta del PDL per questioni di 'ndrangheta.
Mi sta dicendo che praticamente tra voi e il PDL non c'è quasi più nulla ormai.
A livello locale diciamo che non hanno una selezione molto attenta della classe dirigente.
Beh, anche a livello nazionale però, scusi Salvini, mi
se
pare.
Lei si riferisce l'onorevole Carlucci, non so cosa aggiungere.
No, magari anche a Bertini, altri.
No, scusi un attimo, però Salvini, io vorrei capire una cosa. Una Lega guidata nel futuro, facciamo un sogno, no?
Una Lega guidata da Umberto Bossi.
No, una Lega guidata da Maroni, mettiamo, no? Quando sarà? Una Lega guidata da Maroni. È così impossibile prevedere un accordo col Partito Democratico a livello nazionale?
Guardi, Gianfranco Miglio diceva che pur di arrivare... all'unica riforma che secondo noi tiene in piedi il paese, che è il federalismo, ognuno risponde di quello che fa e di quello che produce, ci si allea anche col diavolo. Il PD non è il diavolo.
Dunque per il PD non è il diavolo.
Non sono nato a destra, la Lega non è nata a destra, non morirà a destra. Abbiamo un progetto, chi lo sposa viene con noi. Purtroppo il PD è molto romanocentrico in questo periodo. Se fosse un PD alla Chiamparino sarebbe una roba diversa. Purtroppo il PD è ancora molto...
Però lei dice che magari un PD guidato da Renzi, che ne so, è già una... si può anche fare una
ragioni il federalismo è il riconoscimento del merito. Chi lavora bene viene premiato, chi lavora male viene mandato a casa. Chiunque ragioni in questi termini, non so quanto partiti nazionali, quindi che prendono i voti a Taranto che è un comune fallito, o a Napoli dove c'è il fiume dei rifiuti, non so quanto i partiti nazionali, quindi PD e PDL, possano permettersi di incidere veramente da quelle parti.
Oggi un vostro deputato, un tale Cavallotto,
Cavallotto, un amico, sì, è juventino, ma fa niente.
Ha detto che...
Ha detto delle cose pazzesche. Non lo so oggi cosa
ha detto. Che praticamente la piena dell'alluvione ha spazzato via i campi rom, e questa è una cosa positiva.
Ma quando si tratta di vittime, io ho visto le immagini di Genova, ho sentito degli amici a Genova, in Toscana.
Scusate, il maltempo, dichiara Davide Cavallotto, deputato del Carroccio, è riuscito laddove ha fallito Fassino, l'evacuazione dell'insediamento sul lungo Stura.
Io non conosco e stimo Davide.
Non ci
Davide.
Sono stati morti, credo.
No.
Grazie a pioggia sgomberati i campi rom a Torino. Sottoscrive,
conosco,
lei,
no. conosco e stimo Davide Cavallotto, però quando ci sono disastri di questo genere,
bisogna stare zitto.
E morti purtroppo di questo tipo, si può parlare di responsabilità amministrative. Esempio a Genova,
sì, certo,
si è costruito dove neanche Padre Pio avrebbe permesso di costruire. Però i campi rom, io provo a sgomberarli democraticamente senza aspettare Giove Pluvio.
Ha detto una stronzata il suo autorevole collega.
Ma io non sono così volgare, non utilizzo il suo terpio.
Adesso non si addentri nella volgarità.
Non mi faccia l'orsolina, per cortesia.
Non condivido questa dichiarazione.
Non mi faccia Padre Pio.
Non condivido la dichiarazione dell'amico Davide Cavallotto.
Allora, per concludere, Sabini, siccome lei è una grande appassionata di calcio, le immagini di ieri di Napoli, dove il giorno prima pioveva e il giorno dopo c'era il sole e la partita è stata rinviata, non le ispirano nulla?
Io ho visto oggi un video su YouTube, me l'hanno messo su Facebook, non so se l'avete visto, del fiume di rifiuti a Napoli.
Sì, vabbè, quello...
No, mi ispira il fatto che il sindaco ha tanto tempo per andare allo stadio, è una città che... Posso dire che Napoli è uno dei problemi del paese.
Napoli è uno dei problemi del paese.
Beh, veda un po' lei.
Berlusconi o Napoli?
Diciamo che Napoli è un problema più vecchio.
E invece Berlusconi?
Berlusconi rischia di diventare un problema in futuro. Napoli, per come è stata mal amministrata, è un problema che ci portiamo dietro da qualche decennio.
Ma lei condivide quelli che dicono che Berlusconi, voglio dire, è un danno, come prima Pecorella diceva?
No.
Ormai è un danno.
La borsa cresce quando
guardi,
dice che se ne va.
In democrazia non sono le borse o i finanzieri europei o americani a decidere chi governa o chi non governa.
Però è un dato di fatto quello che è accaduto oggi, no?
Ma lei pensa...
C'è ormai un elemento di stabilità o no, Berlusconi?
Diciamo che ormai probabilmente è in un vortice da cui non si esce.
In un vortice, come dire, anche di sfiducia in generale nei confronti dell'Europa, di tutti, da cui non difficilmente si esce.
Sì. È un remida al contrario.
Cioè, se Maroni oggi va in Europa, è più credibile di Berlusconi?
Non lo so.
Oggi non dico Bossi, perché per carità.
Presidente del Consiglio oggi è Berlusconi. Sicuramente per qualche errore suo e per molti attacchi altrui non è nelle condizioni di portare il paese fuori dalla situazione di oggi. Vediamo se il Parlamento gli dà i numeri. Noi come Lega ci siamo, non perché godiamo nel farci harakiri, ma perché siamo coerenti e leali. Se il PDL non ci sarà più, ne prenderemo atto.
Ma il PDL esiste ancora, secondo lei?
Boh.
Come boh?
Formalmente sì. Anche un segretario che peraltro stimo. Angelino Alfano mi sembra una persona specchiata, pulita. Il problema è che sul territorio spesso e volentieri ha fatto andare avanti gente che non sempre ha a cuore l'interesse pubblico, mettiamola così.
E che cosa ha a cuore?
A volte ha a cuore l'interesse più privato che pubblico.
Grazie a Matteo Salvini,
grazie
Lega Nord, europarlamentare. Siamo qui, caro Parenzo,
Qualcuno, scusami, può informare il governo che ci sono le maestranze che stanno smontando il palco e portando via la scenografia? Cioè, non siamo più alla fine dello spettacolo, siamo al fatto che stanno smontando il palcoscenico, stanno portando via gli attrezzi di scena, non c'è più nessuno, stanno smontando tutto, la sala non è vuota perché lo spettacolo è finito da un po', ma addirittura stanno smontando il palco. Avvisate il governo! Fate qualcosa!
Quando hai finito me lo annunci poi.
Sto spiegandoti che ormai non è che è tutto finito, è tutto già finito. Stanno smontando in queste ore, me lo dicono, stanno smontando il palcoscenico, la scenografia va via, non c'è più quello sfondo blu, azzurro libertà, via, finito.
No, c'è quest'altra cosa, per esempio, c'è questo inno qua che va molto di moda in questi giorni.
È chiuso, ma non mi piace.
Va molto molto di moda in questi giorni. Perché gli stessi deputati.
La Europea deve governare.
Quello anch'io.
Deve governare, deve venire Trichet, che ha appena abbandonato la BCE, venga in Italia, ci governi per un annetto. Trichet, ti prego, pensi tu.
Intanto vanno di moda questi qui.
Pace e libertà è il nostro sogno, già diventa realtà, un futuro migliore. C'è un grande amore, lo scudo della nostra libertà.
l'inno ufficiale dell'UDC, cantato da un tale Sardella. Mandatemi qualcos'altro, qualche altra produzione di questo Sardella. Pescatela da qualche parte, pescatela su YouTube.
Ma no, è meglio Neffa, scusami.
Eh?
Neffa.
Che c'entra Neffa, scusa?
Neffa è meglio, cambia, che tu cambierà.
Intanto la Lega ha smentito le voci sulla richiesta del passo indietro a Berlusconi, però insomma mi pare che siamo nella normalità.
Ma come si fa ad andare avanti? Ma me lo spieghi tu che ne sei uno dei più grandi cantori,
di
non
chi?
Del berlusconismo, ma comunque sei un cantore della stabilità, della governabilità.
Ma io è da tempo che lo dico. Ma io è da tempo che dico
avanti?
Che il principale
cosa
problema
fai?
Di questo governo è il fatto che c'è un presidente del Consiglio che ha sostanzialmente come avversario il proprio ministro dell'economia. Io lo dico da mesi, lo sai bene.
Ma la sua maggioranza.
Ma no, la sua maggioranza, non esageriamo.
Dal 14 dicembre non c'è più una maggioranza, c'è una non maggioranza e un non governo, se lo volete
capire.
Poi vi piace. Comunque guarda, ti dico solo una cosa, se volete continuare fino al 2012 così, se vi piace così.
Massimiliano da Milano, buonasera.
Buonasera direttore.
Mi piace così.
Dica.
Andate avanti.
Secondo me è Marco Rizzo. Se voi ascoltate bene la registrazione.
No, giallo.
No, lei ascolta.
Colpo
bene
di scena alla zanzara. Un ascoltatore che ci chiama da Milano ci dice: non è Crosetto quello della telefonata, ma è Marco Rizzo.
Esatto. Se lei ascolta bene i primi 2 secondi della telefonata, è evidente che l'inflessione è quella di Marco Rizzo.
Sentiamo.
No, oggi quella testa di cazzo dovrà andare a Milano.
No, ecco, non credo proprio. Non credo proprio.
Ti fidi, direttorissimo, è quello lì. Posso dire una cosa anche a Parenzo?
Dica.
Dici, volevo dire a Parenzo che qui dal Consiglio di Zona 6 di Milano non si avverte alcun tipo di smobilitamento, nel senso che ci sono i compagni che hanno vinto le elezioni che non mi pare stiano festeggiando, stiamo facendo una commissione, quindi non so Parenzo dove.
Quale commissione?
Ma no, ma Parenzo naturalmente.
Questa sera.
Parenzo, dove le vedi tutte queste feste? Dove si trova lei?
Stanno smontando, adesso sono qui ad esempio con un gruppo, sono qui con un gruppo di cittadini che chiede le dimissioni di Berlusconi.
Ma non è vero?
No. Esattamente, sì.
Ecco, questo era un gruppo di cittadini.
Ma non è un gruppo di cittadini, no. Dove ti trovi?
È un tassista, ma insomma, cosa sta facendo? Via, no, deve andare dritto e se lo spiego.
Ma
io.
È un tassista che ti dice la sua su Berlusconi, non è?
Ah, perché adesso non ho capito, perché come si chiama lei? Roma? No, la sua sigla. Non si può dire.
Come non si può dire? Lo diciamo sempre. Ma non è il segreto di Fatima.
Cicchitto 14 si chiama il taxi. Cicchitto 14 sostiene che è tutto finito, ha appena detto.
Va bene, d'accordo. Massimiliano, allora non ho capito. Massimiliano?
Sì, dica.
Che stava dicendo, scusi?
Stavo dicendo che in Consiglio di Zona 6 non c'è questa festa. Io sto guardando qui l'aula adesso dove stiamo facendo la commissione. Ci sono i nuovi governanti della zona, sono tranquilli, stanno presentando progetti culturali, ci sono un po' di cittadini, c'è anche il presidente di zona 6, ma non mi pare stia festeggiando.
Ma no, ma nessuno festeggia, ma queste sono le cose che dice Parenzo.
Lo so, ma se vuole io gliele passo anche il presidente di zona 6.
No, perché
ha bisogno, se vuole una conferma.
No, un attimo. Pronto? Pannella?
Pronto?
A chi freghi?
Dica. Abbiamo fatto. Siamo ancora.
Marco?
No, un assistente di Pannella, chi è?
Sì, no, era Cruciani dalla Zanzara.
Radio 24.
Come? Volevo parlare con Marco, sono Cruciani da Radio 24.
Guardi, è appena andato via e torna tardi.
Sì, ma dove è andato? Scusi, mi faccio
vedere. Non lo so, sinceramente.
Ha lasciato il suo telefonino a lei?
Però ce lo saluti almeno. Sì, l'ha lasciato qua perché è dovuto scappare da una parte.
Ma dove andava? Da Berlusconi, no?
No, guardi, non lo so.
Non lo so.
A fare delle battaglie per la legalizzazione.
Vabbè, grazie. Richiamiamo
grazie, un abbraccio fortissimo a Giacinto.
Chiamiamo più tardi, grazie.
Sì.
Vabbè, eravamo con Massimiliano, grazie Gigi grazie da Padova. Grazie, Gigi da Padova.
La sto imparando anch'io questa che mi sta ossessionando.
Ma che cosa, Gigi? Cosa stai imparando?
Questo inno che mi fate ascoltare.
Ma quello dell'UDC, dice lei.
Sì, ciao.
È una cosa strepitosa.
È una roba che mi fa rabbrividire, ma lo sa perché, dottor Parenzo? Perché questo è un test, io sono del Partito Democratico e guarda, non sto festeggiando perché sono qui seduto duro. Questo qui è un test anche per noi, perché se Berlusconi ha un momento di lucidità, ed è uomo che ha molti momenti di lucidità, e invece di continuare a fare il caterpillar si lascia consigliare
da chi?
quei consiglieri che ha di lunga militanza democristiana.
Per esempio?
Fa una baraonda, ma per esempio il sottosegretario, insomma, ne ha di democristiani.
Sottosegretario da Letta, ma è una vita che viene consigliato da Letta, poi no, qualche volta lo ascolta, qualche volta no.
Ma stavolta lui si rende conto che ha le budella in mano, insomma.
Che ha le budella in mano, bella questa espressione.
Ha le budella in mano. E allora lui potrebbe sparigliare tutto, perché di democristiani ce ne sono dappertutto, anche dentro il Partito Democratico. Lei deve pensare, carissimo dottore,
sì,
la dirigenza del mio partito a Padova,
sì,
mi ha fatto votare Calearo. C'ho un groppo in gola qua che devo ancora mandarla giù, e non si è mosso nessuno di questi, sono ancora tutti quanti là. Per cui, se questo fa finta di fare mezzo passo indietro,
sì,
ci schiaffa un nome democristiano così pulito, che ce ne sono tanti, l'Avvenire cambia subito prima pagina, tu vedrai che Calzini guarda, ci spiazza che quell'accordo che sentivo ieri e
ma che hai fatto? Che hai fatto? Che hai fatto?
Aspetta, grazie di tutto, grazie.
Ma che hai fatto? Che hai fatto?
Come ci sei?
Sei arrivato col taxi?
No, sono arrivato. Sì, ma perché devi seguire quello che faccio alla radio? Cioè, non c'è prego.
Ma sei tu che lo dici, non sono io. Vabbè, Gigi, non ho capito. Lei è un elettore del Partito Democratico.
Ciao Parenzo.
Ciao Gigi, un abbraccio fortissimo.
Ciao. E allora, dottor Cruciani, ho paura per questo, insomma, altrimenti lui è finito, Se lui va avanti così a testa in bassa, lancia in resta, come sta facendo, la musica è finita e si apre una nuova stagione. Se lui domani niente con le telefonate che fa questa sera, se Verdini e Letta riescono a convincerlo che c'è un'altra soluzione per cui lui può comunque fare il direttore d'orchestra in una posizione diversa, lei vede un fuggi di gente dal Partito Democratico a che va in soccorso di questo eterno vincitore.
Bah.
E il gioco, guarda.
Non
che
mi pare proprio, non mi pare che.
Spero di sbagliarmi.
Guardi, in soccorso di Berlusconi non mi pare che possa andare più nessuno. Insomma, devo dire la verità.
Ha sentito prima cosa gli diceva sì, il simpatico, mi sfugge il nome adesso, quello della Lega.
Salvini.
Che gli è simpatico, che gli è simpatico Renzi, che è Renzi. Prende un sacco di applausi, cazzo, ma li prende da destra, porca puttana, perché da sinistra gli applausi Renzi non li prende mica. È quello.
Parte che non è vero, diciamo, si sente solo il chiasso delle persone che criticano Renzi e si sente solo la voce di quelli che lo crocifiggono, come per esempio la signora Bindi, come per esempio quelli del Fatto o altri ancora.
Rosetta è straordinaria, Rosetta è una di nostri, insomma, no. Ma è Renzi, guarda, io ho un sacco di amici che non la pensano come me, e tutti che mi telefonano che vorrebbero che fosse Renzi a guidarmi verso il sole dell'Avvenire.
Certo.
Non è così, Cruciani, non è così.
Dunque, ha ragione D'Alema quando dice che Renzi non ha il consenso tra i militanti del Partito Democratico.
Io penso di sì, penso che D'Alema abbia questa grande, insomma, questa è una cosa giusta che dice D'Alema, non ne ha detto sempre di giuste. Ma
bene,
questa...
grazie Gigi. Carlo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire perché io, in riferimento al personaggio della Carlucci, la quale a mio avviso è un personaggio che non ha mai fatto, la Carlucci, che è passata all'UDC, la quale non ha mai fatto, secondo me, un film, non ha fatto mai nulla di importante, né mi risulta abbia fatto alcuna legge importante, progetti prende che deve tutta la sua vita a Berlusconi e anche il marito che fa l'avvocato a Roma, il quale ha avuto compagnie di assicurazioni, banche tramite la moglie, adesso quando cambia il vento prende e tradisce Berlusconi e se ne va all'UDC. Quindi, ma la colpa è di Berlusconi che si è contornato di questi personaggi e quindi diciamo che lui che ha voluto muovere se stesso che è causa del proprio, insomma, diciamo è un fatto molto negativo che è dovuto anche a lui evidentemente.
Beh, certo, Berlusconi tutto poteva aspettarsi tranne un tradimento tra virgolette di questo tipo. D'altra parte mi raccontano, Parenzo, che l'origine del passaggio della Carlucci all'UDC sarebbe nell'amicizia che lega da tantissimi anni la signora Carlucci a Paolo Cirino Pomicino. anche. I due sono molto amici.
No, ma la domanda deve essere una. Sì, questo può essere anche. Può anche
la
essere.
Domanda quale dovrebbe essere invece? Scusa.
La domanda dovrebbe essere come mai in questo momento lo abbandonano tutti. Come mai? Cioè, come mai improvvisamente
tu
c'è sai uno bene,
tu sai bene,
della maggioranza?
Sai bene che quando si sente l'odore del sangue, ci sono sangue. Alcune persone che cominciano a banchettare.
Ma come mai?
È evidente che in un momento di passaggio c'è chi si prepara il terreno per il futuro. È così.
La conseguenza vuol dire che è finita, cioè la stagione della leadership di Berlusconi è finita.
Vabbè, ma quello si sa.
Perché gli attacchi non vengono, non c'è più Flea, non ci sono più i cattivoni.
Sì, ma, capito,
i
ma stai dicendo delle cose scontate. Cioè,
Berlusconi
diciamo
i nemici di Berlusconi sono
Berlusconi.
Dentro il suo partito.
Sì,
i nemici
sta finendo
suoi sono là dentro.
Sì,
l'attacco
finendo.
Non è da Casini,
oddio,
non è da fuori.
Ho capito, sta finendo Berlusconi e ci sono delle persone che si avventano sulla carcassa.
No, l'analisi è diversa, cioè il nemico è ti ricordi il grande film di Jacques Annaud, il nemico è alle porte. No, non è alle porte, il nemico is inside the party, inside, dentro, non fuori. Non
abbiamo la borsa, stai zitto, abbiamo la borsa. Siamo qui, fra poco lascerò al suo destino anche David Parenzo.
Sì.
Ci sei?
Sì, ci sono, quando chiami ci sono sempre, telefonissimo, figuriamoci.
Davide da Bologna, Davide
sono qui
da Bologna.
Piazza, c'è gente
a quale piazza? Sei
no, sono in uno studio televisivo.
Ad Assago, appunto, quale piazza? Davide da Bologna, buonasera.
Buonasera, vorrei fare un po' di macchina del fango anch'io.
Sì, Davide, dica. Un attimo, sentiamo Mentana, un secondo.
Ah, sì.
Carroccio che ha chiesto il passo laterale, indietro, scegliete voi al premier che ha detto di no, Berlusconi ha lasciato Arcore, non c'è quindi stasera la tradizionale cena del lunedì con Bossi e gli altri leghisti, sta verosimilmente tornando nella capitale. Domani è il giorno del voto alla Camera sul rendiconto. Ci fermiamo qui, linea Lilli Gruber e poi a Gad Lerner, buonasera, domani.
Eccoci qui, allora Davide.
Cruciani, buonasera. Ascolti, io stavo riflettendo su una cosa, magari l'avete già detto perché mi sono collegato tardi, ma il mio pensiero del fatto che Berlusconi sia così, diciamo, attaccato al Cadreghino, perché sono milanese, qui so bene cosa vuol dire, è legato al fatto che, secondo me, se lui si dimettesse questa sera, domani mattina avrebbe fuori di casa sua la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, e ci sono dei magistrati che stanno avvitando sulle stilografiche per firmare dei mandati d'arresto.
Secondo me è esattamente il contrario, pensi un po'.
Secondo
me è esattamente il contrario di quello che lei dice.
Secondo me invece è proprio così.
Secondo me è esattamente il contrario. Cioè la morsa intorno a Berlusconi della magistratura, eccetera, eccetera, si allenterà automaticamente. Lo vedremo. Questo faccio una previsione, mi posso sbagliare naturalmente, ma questa è la mia previsione. Si allenterà nel momento in cui Berlusconi lascia. Poi lui è preoccupato per le sue aziende, sicuramente, per altre cose, però la morsa si allenterà.
È l'unico pensiero che in questo momento ha, perché nel momento in cui qualcuno, nel bene o nel male, ha annunciato le sue dimissioni, lo spread si è ridotto, la borsa è iniziata ad andare...
Questo che c'entra però, scusi, con le motivazioni di Berlusconi nel rimanere lì?
Come?
Che c'entra con le motivazioni... Con le motivazioni di Berlusconi, non ho capito.
È stato che finora si è sottratto a tutti i processi nei quali era chiamato a rispondere. Questa secondo me è più che una ragione valida.
Va bene Davide, Parenzo, secondo te che succederà una volta che Berlusconi lascia? Cioè che i magistrati allenteranno la morsa oppure no?
No, questo io credo che i processi, la storia per i processi avranno un loro corso, ma il problema non è più giudiziario per Berlusconi.
No, ma certo, ho capito.
E quindi no, i processi andranno avanti, si chiuderanno come si dovranno chiudere, ci sarà una verità giudiziaria, giusto o sbagliata che sia. Il problema non è quello. Guarda, lui si è ormai logorato su tutti i fronti, cioè non è che lui cade per colpa, questo è il punto secondo me, per colpa dei tribunali o per colpa della signorina Rubi, no, lui cade per colpa dei mercati che non lo considerano più adatto, questo avviene, fine, non per come dice, cade perché Boccassini ha fatto un'inchiesta.
Paolo da Pescara, beh, è diventato anche meno credibile per quelle inchieste, ha torto o ha ragione.
No, perché se avesse fatto le riforme probabilmente poteva rispondere, sì, a me piace la gnocca, però guardate che...
Però fatto qualcosa, certo.
Però ho fatto qualcosa, invece non lo credono, non gli credono più.
Paolo da Pescara,
fatemi
buonasera.
Ragione. Io però vi saluto e vi do un abbraccio, do a te un abbraccio fortissimo.
Sì, vabbè, ci sentiamo domani, dai.
E Paolo da Pescara gli dico evviva.
Paolo da Pescara non c'è più. Paolo da Treviso.
Cruciani, buonasera.
Dica.
Una considerazione al vostro, un saluto anche a Parenzo che ha appena lasciato il programma, una considerazione al vostro ospite Matteo Salvini della Lega, europarlamentare. Volevo ricordargli che è vero quello che lui dice, che il territorio è molto legato ai suoi rappresentanti leghisti, il quale
non
hanno
solo
carisma,
leghisti comunque. Allora?
È vero, non solo leghisti. Nel caso specifico, io chiamando da Treviso, qua una persona su tre è leghista, quindi mi adeguo a ciò che mi trovo intorno. Detto questo, vorrei però ricordargli che questo è anche controproducente nel momento in cui noi ci troviamo ad esempio un pro sindaco, pro perché un vice sindaco non andava bene, era diminutivo, no? Pro invece a favore
Gentilini,
dottor
sì.
Gentilini, bravissimo, noto come sceriffo per le sue sparate e quant'altro, che ha patrocinato Gobbo nel mandato tuttora, in cui dopo due anni, diciamo così, di mandato, il terzo non lo poteva fare consecutivo. Nel momento in cui finirà il mandato Gobbo, si ripropone Gentilini, o tu a gennaio.
Adesso questo non lo so, adesso Paolo.
Glielo dico io in termini, guardi, che
vabbè, allora
è una piccola realtà.
Ce ne faremo una ragione.
Dire.
Allora, qual è il punto?
Il punto è che nel momento in cui però la Lega non è d'accordo in questo, perché vede altre leve da portare avanti, Gentilini senza problemi fa uscire sul Gazzettino, il giornale della città, che o la Lega lo segue,
sì,
oppure rimane a piedi la Lega, perché lui ha il suo seguito. Volevo farglielo presente, che è vero che c'è un seguito di un certo tipo, ma bisogna fare attenzione.
Gentilini ha anche detto recentemente che sia Bossi che Berlusconi hanno fallito e devono andare via. Mi sembra che in questo momento si stia distanziando e parecchio dalla dirigenza leghista. Luigi da Caserta, buonasera Luigi.
Buonasera, senta, volevo dire brevemente che Berlusconi adesso vuole guardare in faccia i traditori del suo Parlamento,
sì,
ma dovrebbe guardare i milioni di italiani che ha tradito negli ultimi quattro anni soprattutto, e non parlo delle casalinghe che non lo votano più per Rubi, anche se gli interessano parecchio, Rubi, le signorine e quant'altro, quelle dalla maglia dei Filippi per capirci, no?
Sì.
Ma parlo delle riforme.
Ma non è che adesso tutti quelli, quelli che guardano Maria De Filippi sono automaticamente incasellati come berlusconiani.
Anche con Maria De Filippi a volte.
No, ma non è questione di scusarsi, è questione che uno ha l'idea che tutti quelli che guardano Maria De Filippi o altri programmi siano automaticamente berlusconiani, che è una cosa patetica, ridicola.
Andiamo al punto, cancelliamo Maria De Filippi. Ha tradito gli italiani perché non ha fatto quello che ha sempre annunciato dal 94.
Però sono due cose
strutturali, riforme fiscali le ha fatte, la riforma della giustizia l'ha fatta.
Sì, però sono due cose molto diverse, caro Luigi. Cioè il mandato elettorale e poi il tradimento del programma, insomma. Va bene, grazie. Paolo da Pescara, allora. Cioè...
Sì, buonasera, sono
eccoci,
io.
Qui, dica.
Praticamente
sentiamo un attimo solo, sentiamo Vittorio Feltri dalla Gruber.
E soprattutto non so se avrà ancora la possibilità di incidere, diciamo così, sul prossimo governo.
Ecco, questo è un quesito che non solo tu ti poni. Federico Rampini, domani si vota il rendiconto generale dello Stato oppure è in realtà una fiducia al governo o sfiducia al governo?
Beh, si vota il rendiconto, che è un atto importante per i nostri conti pubblici, quindi è un passaggio che oltretutto è già fallito una volta questo passaggio. Se per caso però dovessero mancare i numeri, sarebbe un'ulteriore prova che non c'è altro tempo da perdere, bisogna cambiare governo.
Ecco, intanto comunque Berlusconi oggi ha resistito, subito dopo la pubblicità cercheremo di capire.
Bene, andiamo a Paolo allora. Paolo da Pescara, eccoci.
Sì, eccoci. Allora, io niente, volevo dire al rappresentante della Lega, dell'onorevole della Lega, lui dice che se si facesse un governo tecnico oppure di larghe vedute sarebbe una truffa perpetrata verso gli italiani. Ma allora io gli chiedo, è la truffa che abbiamo subito noi, elettori del centrodestra, votando un programma mai attuato?
Sì, però guardi, sull'attuazione dei programmi e sulle promesse dei politici uno non deve mai far conto. Lo dico anche tristemente, se vuole Paolo, però insomma, adesso poi... una cosa è il mandato parlamentare. Certamente Berlusconi era stato interprete di un sogno, quello della rivoluzione liberale in questo paese, ma gli si possono attribuire responsabilità per quello che non è stato fatto nel 94, nel 2001 e anche adesso. Cioè non è importante solo quest'ultimo passaggio nella storia politica di Berlusconi. In ogni caso, questo non è che questi qua che lasciano il PDL per l'UDC dicono non abbiamo fatto il programma, Berlusconi ha tradito il programma, i traditori non siamo noi, perché queste qua sono semplicemente scuse. Queste persone si stanno riposizionando, punto. È legittimo, non è una cosa da condannare, si stanno però riposizionando, punto e basta.
Sì, però guardi, quando lei dice che è legittimo, è veramente triste, perché a questo punto il problema non è la politica, ma sono i politici, che è una cosa diversa.
E questo è gravissimo, perché se un politico mi dice delle cose e io lo voto in funzione di quello che lui mi dice, e poi lei, Cruciani, mi dice che non devo stare
a pensare al programma, non è che uno non deve pensare al programma, ma spesso allora, i programmi sono così scritti sulla... sull'acqua,
capito,
cioè, sono parole vuote che poi vanno riempite. Spesso
allora
è così, non è che ti dicono vogliono riformare le pensioni, anche se te lo dicono in maniera generica, non ti dicono poi come nei dettagli debbano essere modificate le pensioni o come debbano essere abbassate le tasse. Sì, certo, c'è sempre stato l'abbassamento delle tasse. Qual è il programma politico che non contiene l'abbassamento delle tasse? Non esiste. Per cui poi naturalmente si dice no, non possiamo, non l'abbiamo fatto perché 1, 2, 3, 4. Per cui insomma, io quando guardo i programmi che presenta una coalizione, cioè, li vedo sempre come delle cose molto molto generiche. Mario da Firenze, buonasera.
Sì, ciao Cruciani, tutto bene?
Dica, tutto bene.
Io volevo salutare Parenzo, dirti di stare tranquillo, l'ho sentito molto in delirio prima.
Questa sera era scatenato. Era scatenato.
Anche perché veramente, cioè, se lui va in delirio così per un comizio di Bersani che è finito tutto quanto, no, mi candido anch'io. Io propongo stipendio minimo 3.000 euro a tutti, in pensione a 50 anni e poi per finire dal film Upilu per tutti, perché allora a quel punto votatemi. Cioè, voglio dire, Bersani, se questa è l'alternativa, non ha detto niente. Come si fa a fare un comizio così? Ma anch'io sarei per dare lavoro a tutti, più potere alle donne, ma per l'amore, ma sono tutte, come dire, demagogia pura, è solo ipotesi, non si lavora su niente di serio. La verità, Cruciani, che i soldi sono finiti, il giochino non funziona più.
È un po' hai ragione, Mario, soprattutto perché il famoso piano di austerità che dovrebbe essere votato, in realtà poi non lo vuole nessuno, cioè non c'è nessuna forza politica che lo vuole per davvero.
Pace e libertà è il nostro sogno, già diventa realtà.
Io ho un figlio adolescente con tanti suoi amici adolescenti, per loro Berlusconi è un mito, perché dicono ma questo è simpaticissimo, è un modo, cioè è un politico che loro capiscono, parla una lingua che loro capiscono, racconta le barzellette, è anche super potente dal punto di vista sessuale, i ragazzini lo ammirano come la maggior parte degli italiani che vorrebbero essere come lui. Quanti italiani di 70 anni si sognano di andare con le donne dalla mattina alla sera? Pochissimi.
È un bambino triste, ci sorriderà.
Io trovo Berlusconi estremamente simpatico. È una persona che sa mettere al proprio agio chiunque sia il suo interlocutore. Ripeto, ha una carica di umanità, di simpatia, innata, personale, è nel suo DNA. Poi, come tutti, ha i suoi difetti, però, ripeto, è sopra la media.
Libertà.
È una persona che dal punto di vista professionale, di tutte le sue iniziative imprenditoriali, è un mito. Poi dicono, è anche uno che a 74 anni c'ha tutte queste donne, loro non vanno a sottilizzare chi sono queste donne, lo vedono come uno che a 74 anni è l'età dei loro nonni. Quindi per i ragazzini di oggi è un mito. Berlusconi racconta barzellette di tutti i tipi, poi è chiaro che la memoria del cronista si fissa su quella più pesante di barzelletta, però lui ne racconta tantissime, ne sa, io non so come faccia, ha veramente una testa tipo computer.
Questa Gabriella Carlucci passata all'UDC nella giornata di ieri, il 18 di aprile di quest'anno. Ferdinando da Palermo.
Buonasera.
Buonasera. Se vi piace buonasera. Così, dica.
La sento così. Io ho sentito un attimo un po' tutti gli interventi, tutti gli umori. Sono uno che ascolta frequentemente la vostra trasmissione.
Allora?
Però in questo momento mi dà fastidio vedere che tutti stanno saltando giù dalla barca come i topi di una barca che affonda. Non sono un elettore di Berlusconi perché vengo dall'MSI, per cui oramai non ho neanche più un partito, perché sicuramente FLI non riproduce nulla di quelle che sono le tradizioni della vera destra.
E allora?
Io devo dire questo, che probabilmente Berlusconi ha fatto male, non ha portato tutte quelle innovazioni che aveva promesso alla gente, ha fatto tutti gli errori che ha fatto. ha una valutazione morale bassissima dal punto di vista delle persone che poi fanno esattamente le stesse cose che fa lui, però non si sanno, per cui non vengono criticati, eccetera eccetera. La cosa che mi preoccupa di più, e vorrei dirlo, non è quello che sarà, che può essere Berlusconi in questi ultimi anni di legislatura, ma l'avidità di tutti i politici d'Italia, i quali aspettano che Berlusconi si tolga di mezzo perché fa politica con i suoi soldi e ritornino al loro mestiere di politici che hanno sempre fatto politica con i soldi dei cittadini, quindi alle spartizioni.
Perché adesso non ci sono queste cose, scusi?
Sì, ci sono, ma Berlusconi in qualche maniera ha usato un livello di target che non ha consentito a molte persone di fare quello che facevano prima, a molti politici quello che facevano prima.
Ma di che sta parlando? Quindi, ma non è...
Quindi rappresenta un problema da eliminare, perché fa politica con i suoi soldi, con tutti gli errori e tutte le cose negative che possiamo dire, tutto quello. E quindi dopo Berlusconi ci sarà da divertirsi veramente.
Va bene, quello sicuramente, grazie. Non mi dimetto, secondo una ricostruzione dell'ANSA, davanti ai figli. Domani si vota il rendiconto alla Camera, quindi però la fiducia sulla lettera presentata all'Unione Europea, alla Banca Centrale Europea, voglio vedere in faccia chi prova a tradirmi. Non sono attaccato alla cadrega, detto poi più tardi, ma sono certo che avremo la maggioranza, eccetera, eccetera. E a dirgli non mollare sarebbe stata Marina, come sapete la figlia più simile, quella che in un passato non recentissimo l'ho anche più volte invitato a chiamarsi fuori a pensare a sé. Va bene, chi ha consigliato a Berlusconi dunque di fare un passo indietro rispetto a quello che avrebbe deciso, che aveva deciso la sera prima? Chissà, alcune ricostruzioni dicono Marina, altre ricostruzioni dicono Confalonieri, che però nello stesso tempo era dubbioso su questo. Insomma, poi da questo punto di vista ogni ricostruzione è possibile. Mauro da Bologna, buonasera.
Sera Cruciani, io solo per aggiungere qualcosa all'ascoltatore di prima, che già ha difeso Berlusconi almeno da un punto di vista, cioè quello del fatto che Berlusconi è un decisionista, che ha fatto cose, ne ha fatte più di tanti altri, e verrà ricordato, io penso, dopo che sarà accaduto, come l'unico individuo al governo che ha saputo starci e si è preso le sue responsabilità. Io non l'ho mai sentito fare un passo indietro, avrà sbagliato certamente, però onore al merito, onore delle armi a Berlusconi, perché non molla mai e domani guarderà dritto in faccia a quelli che schiacceranno un pulsante negativo nei suoi confronti. Secondo me questo è un ottimo esempio e tutti gli
adesso,
altri...
Lasciamo perdere gli esempi, non è questo il punto. Politicamente, caro Mauro, secondo me è una mossa... che ci sta, cioè invece di giocare sulle dimissioni prima, poi forse non ci sono i numeri, allora se uno si dimette prima ottiene un risultato, invece se uno ottiene la sfiducia ne ottiene un altro, insomma uno va là con questa lettera presentata all'Unione Europea e dice chi la vuole votare la voti, altrimenti arrivederci. Grazie. Andrea da Brescia, buonasera.
Sì, buonasera.
Veloce, molto veloce.
Allora, volevo commentare, ho sentito gli interventi del senatore Pecorella dell'esponente della Lega. Ma quello che, così, mi lasciavo un attimino, allora, sono d'accordo con quello che ha detto il senatore Pecorella.
Sì.
Peccato che come Berlusconi selezionasse i propri parlamentari, cioè quelli che lo si sapeva da sempre, ma perché questo, cioè, loro però fanno parte della maggioranza di Berlusconi.
Vabbè, dice, allora, Pecorella se n'è accorto troppo tardi, devo chiudere però, le avevo chiesto sintesi non ho ottenuto, ci sentiamo domani 18:30, ciao!
Oggi quella testa di cazzo doveva andare a Milano. Oggi quella testa di siluro deve andare a Milano. Lo scudo della nostra libertà. E ti piace così? Va bene.